Ieri sera è stata annunciata la stretta, l'allentamento della stretta sulle auto. Questa notte invece è stato dato il via libera a quella sui pomodori in arrivo dal Messico. Il ballo dei dazi prosegue. Mentre ieri il commissario europeo Šefčovič ha incontrato una delegazione americana raccogliendo qualche apertura all'Europa. Europa che guarda però all'Ungheria. Ieri è stato inserito in Costituzione il divieto di organizzare manifestazioni come il Pride, tutte quelle nelle quali sia rappresentata l'omosessualità. Gli organizzatori hanno detto che andranno avanti lo stesso. Mentre l'Ucraina riceve l'ennesimo schiaffo dal presidente americano, che all'indomani della strage di Sumy attribuisce le colpe della guerra a Biden, a Zelensky e poi anche a Putin, mentre Hamas apre l'ipotesi di una tregua in Medio Oriente con la riconsegna degli ostaggi, in Sudan si ricordano i 2 anni dall'inizio di una guerra civile ancora in corso che ha generato la più grave crisi umanitaria del pianeta. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
A Simone, masti dazi.
Sì, ma basta giochi di parole sui dazi, basta, basta!
Maledetta a me che mi sono messo in mezzo a questo casino, maledetto!
24 Mattino di Simone Spezia.
Good morning everyone.
Che poi quel passaggio di Lino Banfi, Carmelo, sembra un po' una frase che potrebbe dire Donald Trump in questo momento, no? Risentiamola, vai, com'è?
Maledetta a me che mi sono messo in mezzo a questo casino, maledetto!
Ci sta. Perché inizia, li mette, poi si accorge che beh, tutto sommato, allora questo potrebbe far male alle aziende della tecnologia, questo potrebbe far male al settore delle auto, meglio che rallenti qua.
Saranno cazzi veri!
Adesso non riuscirò mai più, per colpa di Carmelo Lauricella, a sganciarmi dall'immagine di Donald Trump come Lino Banfi. A parte, sui quali torneremo tra un attimo, mi sembra di poter dire quasi inevitabilmente, che dobbiamo fare? È quest'acqua qua, amiche e amici miei, quella nella quale navighiamo in questa fase. Forse andrebbe messo un occhio più attento nella giornata di oggi a quello che è accaduto nella giornata parlamentare di ieri in Ungheria. Dunque, l'Ungheria ha approvato un emendamento alla Costituzione, quindi entra in Costituzione questa cosa, che si intreccia con una legge che precedentemente hanno fatto, che dichiara il diritto ai bambini a uno sviluppo fisico, morale, spirituale, diciamo particolarmente rilevante, che di fatto impedisce, intrecciato con un'altra legge, la possibilità di manifestare per le persone omosessuali. Di fatto in Ungheria viene proibita un determinato tipo di manifestazioni pubbliche, solo l'ultimo atto di una serie di operazioni messe in atto da Orbán e dal suo governo, di fatto per escludere tutta la comunità LGBTQ+ dalla vita pubblica. In Costituzione anche il riconoscimento di soli 2 sessi, uomo, maschio e femmina. e l'espansione delle norme che riguardano l'adozione da parte di persone omosessuali. Mi pare francamente che il limite sia ampiamente stato superato, perché potete pensarla come volete sui Pride, e so che ci sono delle persone che a cui non piacciono, non gli piace vedere queste manifestazioni che si svolgono ogni anno. Ma qua si tratta della libertà di manifestare in un paese europeo. Di manifestare cosa si è nel modo che meglio si preferisce, nel modo che meglio si crede. Si parla di meccanismi di esclusione nei confronti di una fetta della popolazione, si parla di meccanismi di discriminazione nei confronti di una fetta della popolazione. E potete essere ideologizzati quanto vi pare, ma se siete dei cantori della libertà, ebbene, questa notizia dovrebbe farvi orrore. Forse ci saranno più problemi più importanti dell'Ungheria, come dice il nostro ascoltatore, ne parliamo tutti i giorni, e non si preoccupi che continueremo a parlarne, perché adesso anche questa storia che non si può toccare un argomento per cui si dice che ci sono argomenti più importanti fa ridere. Allora, la deriva di questo tipo all'interno di un paese che partecipa pienamente alle decisioni dell'Unione Europea, di questi 27 paesi che si sono messi insieme e che aspirano progressivamente a mettere in atto delle politiche comuni, è una cosa grave, e se lei non la reputa grave, non la reputa una notizia importante, abbia pazienza. Fatico io a capire lei. Il tutto connesso a un sistema di videosorveglianza tramite anche intelligenza artificiale, che fa sì che le persone che partecipano a queste manifestazioni possano essere identificate. Così funziona. Allora, se vi piace il metodo cinese all'interno dell'Europa 27, che vi devo dire, ragazzi? Siamo su parti opposte, non solo dello spettro politico, ma anche dell'idea di democrazia e di democrazia liberale. Perché, citando la famosa frase, le famose parole, prima vennero per gli omosessuali e poi piano piano arrivano tutti gli altri. Certo, i diritti devono essere controbilanciati da altrettanti doveri, lo sappiamo perfettamente. Qua si parla di libertà di manifestare. Le 6:37 minuti di questo martedì 15 aprile, con Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra dei 24 Mattino, e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci.
Buongiorno a tutti.
Dunque, iniziamo. Se non fosse una cosa estremamente seria dal punto di vista economico, sarebbe da sorridere, e in effetti lo facciamo pensando a Lino Banfi, che dice in che casino mi sono messo. Però purtroppo invece tutto questo avviene, e avviene sulla base di politiche messe in atto dall'amministrazione americana. Amministrazione americana che sta continuando con una serie di stop and go. Abbiamo ribadito più di una volta che qua la questione sono certamente i dazi, ma è soprattutto la grande incertezza che generano queste avanzate avanzate e queste ritirate sul fronte delle politiche tariffarie, delle barriere tariffarie che sta facendo l'amministrazione americana, che lascia gli investitori perplessi, i mercati in ballo. Allora, ieri il presidente americano Donald Trump ha detto che sta valutando l'esenzione temporanea dei dazi sulle auto, soprattutto sulle componenti delle auto. Sentiamolo.
I'm looking at something to help some of the car companies where they're switching to parts that were made in Canada, Mexico and other places, and they need a little bit of time because they're going to make them here. But they need a little bit of time. So I'm talking
about
things.
È quasi un ritorno alla ragione a dire: sì, abbiamo messo questi dazi, però queste aziende automobilistiche hanno bisogno di tempo, perché non è che possono spostare la produzione da un giorno all'altro o far rientrare la produzione negli Stati Uniti da un giorno all'altro, e quindi su quella cosa ci andremo cauti. Nella notte, nel frattempo, sono stati annunciati dazi al 20,9%, e non mi chiedete perché sia questa la cifra, sui pomodori in arrivo dal Messico, mentre se ne promettono altri dopo la grande ritirata che c'è stata sul fronte dei telefonini, dei computer e via dicendo in arrivo dalla Cina. C'è l'ipotesi che vengano messi nelle prossime settimane dazi sui semiconduttori e sui farmaci che inizialmente erano stati esentati. Capite bene che cosa rappresenta tutta questa confusione per una qualsiasi azienda che debba pianificare degli investimenti o debba pianificare delle esportazioni. È qualcosa di letteralmente impossibile da gestire, così come è difficilissimo da gestire per gli investitori che operano quotidianamente sui mercati, perché non sai mai che cosa potrà portare la notte, cosa dirà questa notte il presidente americano e che impatto queste parole avranno sui mercati, che impatto avranno su di noi, che impatto avranno sui miei piani di investimento, sui miei piani di assunzione. Il peso va inevitabilmente su tutta l'economia. Comunque i dazi sui pomodori, se vi può rassicurare, saranno dal 14 luglio, quindi c'è un attimo di tempo per l'industria del pomodoro americana per assestarsi. Secondo la Federal Reserve di New York, i dazi potrebbero far impennare l'inflazione americana al 4%. Il dollaro è sceso ai minimi degli ultimi sei mesi, molti stanno prospettando una recessione negli Stati Uniti. Ieri c'è stata anche la missione del commissario europeo al commercio Marco Šefčovič a Washington proprio per trattare sui dazi. Sul tavolo ci sono anche i 2.000 miliardi di titoli di Stato americani detenuti nell'area euro. L'ipotesi è che l'Europa acquisti più gas e armi dagli Stati Uniti per evitare appunto dazi, un piano su cui concorda anche l'Italia. Secondo quello che ha pubblicato oggi il Financial Times, smentito dall'Europa, però vi dà un po' la misura del clima che si registra in questa fase tra le due sponde dell'Atlantico, per evitare il rischio di spionaggio la Commissione europea avrebbe deciso di distribuire telefoni, computer portatili, usa e getta ai propri funzionari in missione negli Stati Uniti. Si prepara la missione della Presidente del Consiglio, che tra due giorni incontrerà proprio il Presidente americano. Il Ministro Crosetto, ieri ospite di Bruno Vespa, 5 minuti.
Io penso si possa impostare un discorso. Trump è una persona molto pragmatica, è una persona abituata a trattare, e quindi ci si deve rapportare con lui in questo modo. Il suo rapporto, quello che ha impostato col mondo, è: cosa mi dai, cosa ti do, quali sono i vantaggi che ho a cooperare con te e quali sono gli svantaggi. E penso che con l'Europa siano più i vantaggi che gli svantaggi.
Così dunque Crosetto, in una, tra l'altro, poi tra l'altro, adesso torneremo a parlare della questione dei dazi, cercheremo di approfondire la parte che riguarda soprattutto le questioni tecnologiche. Per darvi un'idea, oggi il Sole 24 Ore pubblica notizie in un pezzo di Biagio Simonetta che Sony si preparerebbe ad aumentare i prezzi della sua console principale, la PlayStation 5, del 25% e forse addirittura di più negli Stati Uniti. Poi c'è l'Ucraina, naturalmente. La strage di Sumy, Zelensky che racconta che tutti i siti danneggiati sono civili, condomini, negozi, un'area di servizio. Le parole del presidente americano anche qua sembrano dimostrare una certa vicinanza a Mosca, o quantomeno la volontà di non rompere un certo tipo di relazione che si è creata, forse in vista proprio della necessità di fare, di arrivare ad una tregua. La colpa è del presidente Zelensky, della guerra, e del corrotto Biden, che hanno fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere che questa farsa avesse inizio. È una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare. Biden non è riuscito a fermarla, Zelensky avrebbe potuto farlo e Putin non avrebbe mai dovuto iniziarla. Le reazioni dall'Italia. Per tutta la giornata di ieri si è atteso, o meglio per un pezzo della giornata di, dell'altro ieri si è attesa la reazione dalla Lega. Alla fine le parole di Matteo Salvini sono queste.
Strage terribile, speriamo che sia una Pasqua di pace e di resurrezione anche sul fronte ucraino e speriamo che Trump riesca nel cessate il fuoco che si è proposto. Ai tavoli di trattative ci sono russi, ucraini e americani. Colpire civili e spargere altro sangue non avvicina la pace. Il governo italiano sicuramente accompagna. Spero che in Europa nessuno ostacoli un processo di pace complicato ma doveroso.
Così Salvini, non una condanna, diciamo, mi pare fortemente, particolarmente esplicita. Secondo il ministro Crosetto, Putin continua con il suo piano.
Ha dimostrato che Putin continua quello che ha iniziato oltre 3 anni fa. Lui vuole piegare l'Ucraina, quello sta facendo. Non si sono fermati i bombardamenti neanche per mezz'ora in questi oltre 1100 giorni di attacco della Russia all'Ucraina, quindi.
Così dunque appunto Crosetto. Si segnala che sono trascorsi 2 anni dal 15 aprile 2023, quando in Sudan è iniziata una nuova guerra combattuta tra le forze di supporto rapido, le Rapid Support Forces, e l'esercito governativo. Ve lo segnaliamo, così come abbiamo fatto spesso nelle settimane passate, forse non con abbastanza frequenza, perché continua ad essere la crisi umanitaria più grave in questo momento nel pianeta. I numeri, giusto per darvi un'idea: 12 milioni di persone fuggite dalle proprie case, 8 milioni sono sfollati interni, 3 milioni sono rifugiati e rimpatriati che hanno attraversato i confini verso i paesi vicini. Ci sono 30 milioni di persone che hanno bisogno di aiuti umanitari e il 70% della popolazione non può accedere a servizi sanitari. È tra i primi 4 paesi al mondo col più alto livello di insicurezza alimentare e la comunità internazionale pare impotente. Il traffico.
24 mattino.
Ma cosa si aspetta a buttare fuori dall'Europa l'Ungheria di Orban? È così difficile per un paese entrare nell'Unione Europea perché prima deve dimostrare di essere un paese democratico che rispetta i diritti e poi adesso è così difficile buttarlo fuori se, dopo averli rispettati, ritorna a delle forme di autocrazia? È veramente assurda la cosa.
Anche chi non è, come dice lei, favorevole al Pride e alla libertà di tutti, dovrebbe invece imparare a iniziare a difenderla, perché quando si toccano i diritti di qualcuno, poi è facile arrivare a toccare i diritti di tutti. Oggi sono gli omosessuali, possono essere poi i neri, possono essere poi i disabili e via via dicendo.
Può essere chiunque, in realtà è questo, cioè possono essere a un certo punto anche molto semplicemente gli oppositori politici che vengono fatti rientrare, come spesso avviene, in una qualche categoria specifica, cioè non dici che sono oppositori politici, dici autore di propaganda omosessuale, tanto per fare un esempio. No, ti inventi il reato di propaganda omosessuale, lo metti là e inizi a perseguitarli. Questo è il punto, no? Da ieri l'Ungheria ha messo in Costituzione, appunto, come si diceva, il divieto di manifestare, il divieto di fare dei pride, il divieto di manifestare per le persone LGBTQ+. Giacomo da Bergamo, agricoltore, ci dice Trump vi fa impazzire, come godo. Caro Giacomo, guardi che questa cosa ha un impatto su tutti, ha un impatto sull'economia, ha un impatto anche sulle cose che lei produce, che probabilmente vende a delle aziende del settore alimentare, le quali poi esporteranno e si troveranno dei dazi e quindi esporteranno di meno e compreranno di meno da lei. Cioè, i meccanismi dell'economia sono questi, cioè quando si tocca qualcosa di questo genere in maniera così brutale, l'impatto è fortissimo. E diciamo, l'incertezza che sta generando l'amministrazione americana è uno degli elementi più forti in questa fase. Pare che se ne siano accorti anche negli Stati Uniti, tant'è vero che la parte, per così dire, tecnologica delle importazioni è stata temporaneamente esentata dai dazi, generando grandi rialzi in borsa per le aziende del settore. Del resto, se produci telefoni e computer in Cina e mette l'amministrazione americana mette improvvisamente un dazio del 134-135, adesso non mi ricordo, per cento, è chiaro che poi gli americani non sono più in grado di comprarsi, dal punto di vista economico, non sono più in grado di comprarsi telefoni, computer, eccetera, eccetera. E a catena questo crea problemi alle aziende, ai distributori, ai venditori, eccetera, eccetera, perché l'economia funziona così. Alessandro Aresu, analista geopolitico, esperto di politiche pubbliche, autore del libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Feltrinelli, molto si è occupato di questi temi. Aresu, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie per l'invito.
La cifra era 145%, lo dico per la precisione agli ascoltatori. E che cosa rappresenta questo ondeggiamento dell'amministrazione americana?
Sicuramente si colloca una situazione di grande incertezza in delle filiere che invece lavorano sulla certezza, cioè lavorano sulla collaborazione di centinaia e migliaia di imprese, il cui poi prodotto finale è che noi possiamo avere uno smartphone oppure un laptop, oppure che possono esserci i server per l'intelligenza artificiale. Quindi questi prodotti vengono da questa integrazione. In alcuni casi ci sono delle concentrazioni in alcuni paesi, per esempio l'80% della produzione dell'iPhone è assemblata nella Repubblica Popolare Cinese, quindi è ovvio che se ci sono dei dazi significativi, poi, come si è scritto, l'iPhone costa molto di più, ma poi non è possibile produrre l'iPhone negli Stati Uniti nel giro di 2-3 mesi. Quindi siamo di fronte a una situazione di incertezza profonda, che peraltro non è stata ancora cancellata, perché adesso sì, le aziende tecnologiche hanno convinto Trump a togliere alcuni di questi prodotti fondamentali dalla mega dazi nei confronti della Cina, ma sono state aperte queste inchieste sulla sicurezza nazionale a seguito di una legge, ai sensi di una legge del 1962, in cui per esempio sulla filiera dei semiconduttori ci sarà un'inchiesta molto significativa che probabilmente porterà a delle altre decisioni. Quindi continuerà ad essere, per credo le prossime settimane, un tema di grande attenzione e discussione.
Ma le aziende americane sono in grado di riportare la produzione negli Stati Uniti, quel tipo di produzione con quelle dimensioni?
Allora, non tutte, e c'è una differenza tra cercare di riorientare una parte della produzione e pensare di reindustrializzare gli Stati Uniti. La reindustrializzazione degli Stati Uniti tipo anni 50 è impossibile, questo non succederà mai. Ora il mondo è diverso, ci sono 4 miliardi di persone in Asia che partecipano ai processi industriali, quindi insomma, se Trump pensa che l'80% delle navi commerciali saranno prodotte negli Stati Uniti, un'idiozia. Diverso è per esempio quello che ha fatto Nvidia di recente. Ieri ha fatto questo annuncio dicendo i server, le fabbriche dell'intelligenza artificiale, quello che è un concetto che descrivo meglio nel libro, di cui parla Nvidia, cioè la filiera dei data center che poi consente ai modelli di intelligenza artificiale di funzionare, sarà made in America. America per la prima volta. Questo significa che i semiconduttori saranno prodotti da TSMC, un'azienda taiwanese, ma in Arizona, e poi ci saranno tutta una serie di altri assemblatori che sono sempre aziende taiwanesi, Foxconn, Wistron e altre, che aprono delle filiali anche negli Stati Uniti, in Texas in questo caso, e quindi buona parte di questa filiera produttiva sarà in parte negli Stati Uniti. Quindi dei cambiamenti all'interno della filiera produttiva sono possibili. Non sono possibili questi aspetti massicci, anche perché poi c'è una questione di forza lavoro e di reskilling gigantesco, che spesso è in contraddizione anche con le politiche dell'immigrazione, perché quello che non si dice è che, per esempio, negli aspetti della costruzione anche di queste attività c'è una parte di immigrazione molto consistente, poi non ci sono le competenze nella forza lavoro degli Stati Uniti, dagli aspetti tecnici all'ingegneria manifatturiera, all'ingegneria elettronica. Quindi uno può effettivamente riorientare una parte di questa filiera. L'idea che ci sia appunto l'industrializzazione tradizionale degli anni 60, questa non accadrà mai.
Grazie Alessandro Aresu, analista, esperto di politiche pubbliche. Il suo libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Feltrinelli, pieno tra l'altro di cose interessanti. C'è il giornale radio, c'è il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.